La sede Rai di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Iniziamo decisamente in modo un po' impegnativo la puntata di oggi di Zeppelin per un motivo ben preciso e ben dovuto, insomma. Domani, venerdì 1 maggio 2009, alle ore 20 all'Auditorium di Bolzano in Via Dante, ci sarà un concerto di tutto rispetto, di grande importanza per la nostra città. Claudio Abbado, cittadino onorario di Bolzano, torna ancora una volta a Bolzano, lo farà con la Mahler Chamber Orchestra e dirigerà, tra le altre cose, anche questa che abbiamo in sottofondo, che è la secondo movimento, la seconda parte del Requiem mozartiano, il Kyrie Eleison, l'abbi pietà di noi Signore, insomma, che torna anche paradossalmente utile per quello di cui molto più terrenamente noi parleremo adesso. Intanto buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto al di là del vetro va al nostro tecnico Marco De Pasquale. Dicevo, più terrenamente ci torna utile questo annuncio che facciamo volentieri per un concerto che peraltro è già straesaurito, perché Claudio Abbado, lo sapete, conta anche su un pubblico di extra bolzanini, degli abbadiani itineranti che lo seguono un po' in tutto il mondo e che in un centinaio si sono già accaparrati i biglietti da mesi, insomma, per questo concerto che vedrà, lo ricordo, anche la presenza di Saimir Pirgu, un tenore che è partito proprio da Bolzano, pur essendo lui albanese d'origine, ma che a Bolzano ha trovato una scuola che lo abbia accolto e che in qualche modo lo ha lanciato. Allora, dicevo, il Kyrie Eleison, l'abbi pietà di noi, lo ritrovo parafrasato sulla copertina della rivista che adesso noi vi raccontiamo in questo numero speciale di Zeppelin, che è Accademia, il numero 49, che ha come titolo principale Il Ciel ci aiuti. In qualche modo veniteci incontro. Saluto subito Sigrid Heckensteiner, che è la vice caporedattrice, la caporedattrice di questa rivista. Buongiorno Sigrid.
Buon pomeriggio a tutti.
Accademia è la rivista ufficiale di Eura, che saluto anche Valentina Bergonzi. Buongiorno Valentina.
Buon pomeriggio.
Ben ritrovata. Lei vice caporedattrice, insomma, della rivista, che, come detto, si rivolge al cielo, Sigrid, non tanto perché bisogna aggrapparsi a qualche cosa, ma perché dal cielo effettivamente può venire un aiuto, magari dal punto di vista energetico.
O tecnologico. Infatti questo numero di Accademia si incentra su due istituti dell'Eura, quello del telerilevamento applicato e quello delle energie rinnovabili. E il numero tratta diverse tematiche, quali la nuova antenna instauratasi sul corno di Renon, quali i polveri sottili che vengono misurati anche tramite questa antenna sul corno di Renon, o un progetto scolastico di una scuola superiore qui a Bolzano, dove gli studenti stanno costruendo questo satellite NASA, che verrà lanciato nello spazio,
esatto,
prossimamente.
Il cielo ha molto a che fare, insomma, con quello di cui si parlerà oggi all'interno di Zeppelin, che va in onda in versione Academy on Air, come amichevolmente lo chiamiamo. Valentina, si va dai 2260 metri sopra il livello del mare, dove è installata questa antenna che abbiamo citato attraverso la voce di Sigrid Heckensteiner, e fino appunto ad arrivare alla conca bolzanina, che il nostro primo ospite, che già io saluterei, che vorrei che ci presentassi tu, ha scoperto essere una conca non proprio così idilliacamente cristallina dal punto di vista dell'aria. Valentina, di chi stiamo parlando?
Il nostro ospite aveva pessima abitudine, nel senso che è cresciuto in quel di Roma e lì lo smog è visibile, ci si fa amicizia fin da bambini, e poi è arrivato a Bolzano, ha scoperto che in realtà anche qui le cose non sono esattamente appunto idilliache come dicevi. Si tratta di un fisico dell'atmosfera, si chiama Marcello Petitta.
Buongiorno e benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie. È da qualche mese in Eura che si occupa di un progetto che intende proprio monitorare, grazie all'ausilio di strumenti nuovi che sono ospitati dal cielo, ospitati dal, dall'orbita terrestre, il monitoraggio delle polveri sottili, cioè di quelle polveri che, un po' come i sostenitori di Abbado, vagano e itinerano spostandosi da un posto all'altro e che costituiscono una forma di inquinamento della nostra atmosfera, della nostra aria.
Di questo con lui parleremo tra pochissimo, agganciandoci a due satelliti in realtà che girano in particolare intorno alla Terra e quindi anche intorno alla nostra città. Però la prima domanda che faccio proprio a Marcello Petitta riguarda l'incipit, l'apertura del suo articolo che compare nel numero di Accademia, in cui lui dice che passeggiando per Bolzano un giorno di particolare limpidezza dell'aria ha notato, dice lui, quella debole sfumatura rosso-gialla che caratterizza la presenza degli aerosol. Io non l'avevo mai notata, cos'è questa particolare sfumatura?
Beh, è dovuto al fatto che la luce solare viene diffusa da queste particelle e quindi diffondendosi assume questa, fa assumere al cielo questa colorazione che di solito vediamo quando il sole tramonta o sta sorgendo, ma spesso quando la concentrazione è molto alta può avvenire anche durante la giornata.
Quindi questa è un'indicazione, diciamo, da meteorologo della strada, insomma. Esatto. Quando l'occhio nostro percepisce questo colore stranamente rossiccio o giallognolo, insomma, in una giornata particolarmente tersa, vuol dire che qualcosa nell'aria non funziona.
Esatto. Sì.
L'aerosol è, detto in altri termini,
e sono le polveri sottili,
insomma, questa miscela che vaga nell'aria, che spesso però, come dice Valentina, vaga sì, ma altre volte rimane e si deposita nei nostri polmoni, quello da cui ci dobbiamo guardare. Di questo parleremo paradossalmente andando proprio a circa 400 km d'altezza dalla superficie terrestre. Allora ascoltiamoci il satellite of love che ci canta adesso dalla colonna sonora del Million Dollar Hotel, e poi ritorniamo qui a Zeppelin in versione Accademia On Air. Hanno in effetti due nomi molto emotivi, due satelliti amici di Bolzano, si chiamano Acqua e Terra, giusto, dico bene, Marcello?
Sì.
Petitta, e sono due piccoli satelliti,
medi
satelliti,
sì,
che ruotano intorno alla nostra Terra un sacco di volte al giorno, peraltro.
Beh sì, calcola che passano sopra Bolzano almeno due volte al giorno, quindi una volta Terra, una volta Acqua durante il giorno e di notte. Si ripetono, e poi mentre la Terra gira loro rimangono in teoria fermi rispetto al loro sistema di riferimento e quindi guardano durante la stessa ora locale tutta la Terra.
A che velocità vanno?
Beh, vanno molto veloci, calcolate che fanno il giro della Terra in circa 100 minuti, quindi estremamente veloci.
E chissà se hanno il tempo di innamorarsi di Bolzano, come ci canta un po' la canzone, perché questi loro passaggi non sono inutili, vengono monitorati, si sta molto attenti a quando Terra ed Acqua passano sopra Bolzano, perché c'è qui, poco lontano da Bolzano, sul Renon, un grande occhio che li tiene d'occhio.
Esatto, è un'antenna che riceve i dati che loro prendono. Questi dati che cosa rappresentano? Sono come delle fotografie fatte dagli strumenti posti su questi satelliti, in particolare dallo strumento MODIS, presente in tutti e due i satelliti, da cui possiamo ottenere parecchie informazioni, perché non utilizzano soltanto le informazioni prese dalle nostre semplici fotografie, quindi con i soliti colori che siamo abituati a vedere, ma hanno degli occhi, chiamiamoli così, molto più accurati, e riescono a vedere molte sfumature di colore che all'occhio umano non sono possibili.
Quindi diciamo quello che Marcello Petita fa normalmente quando osserva questo giallognolo rossiccio nell'aria passeggiando lungo il Talvera, lo fa in maniera un po' più professionale, esatto. Diciamo così, ho scandito l'occhio di terra ed acqua.
Esatto, questo strumento MODIS. E dalle informazioni che arrivano sull'antenna del Renon, noi riusciamo a stabilire qual è la quantità di aerosol presente nell'atmosfera sopra Bolzano, ma in generale sopra le Alpi, sopra l'Europa, sopra tutto il mondo.
E questo rende particolarmente contento, immaginiamo, anche il nostro secondo ospite che è qui, che è Luca Verdi. Buongiorno.
Buongiorno.
Luca Verdi, che è il direttore del laboratorio di chimica fisica dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, che se può contare su una serie di stazioni poggiate a terra per monitorare, per analizzare la presenza di aerosol in giro per la nostra provincia, di questi dati che invece vengono dallo spazio fa tesoro.
Sì, di nuovo buongiorno a tutti. Noi disponiamo di 14 stazioni di misura dislocate sul territorio della provincia di Bolzano. Ognuna, diciamo, la sua storia, la sua peculiarità, viene peraltro continuamente aggiornata e ammodernata, ma queste stazioni hanno la funzione di monitorare in continuo e in tempo reale ci mandano i dati, quindi la qualità dell'aria su tutta la provincia, quindi riferendoci a tutti i vari inquinanti classici e anche un po' meno classici, come appunto per esempio il PM10 e il PM2,5, che di cui tra un po' si sentirà parlare ancora di più.
Perché ecco, ci si è accorti che le PM10 sono quasi vecchie, sono quasi grosse rispetto a quello che possiamo ingurgitare inconsapevolmente.
È giusto, l'effetto sanitario maggiore si è dimostrato essere dovuto non tanto alle PM10 e ancor meno alle polveri totali presenti in atmosfera, quanto alla loro componente più piccola, in questo caso proprio il PM2,5.
Abbiamo la sensazione che questi due sistemi di misurazione siano in realtà complementari. La questione è quali sono i vantaggi peculiari dell'una soluzione e quali invece dell'altra. Marcello Petita, cosa la creazione di questo gruppo di lavoro che utilizza dati satellitari ha portato in dote o cosa migliorerà nell'analisi, nello studio della qualità dell'aria?
C'è da dire che il vantaggio delle stazioni di terra è quello di avere delle misure estremamente precise su quello che sta avvenendo in quella particolare area. Ovviamente non si possono mettere stazioni su tutto il territorio, e è qui che arriva in aiuto il satellite, perché il satellite riesce ad avere un'immagine di quello che accade su tutta l'area bolzanina, sulle Alpi, su tutta la nazione volendo, però senza le informazioni dei dati a terra non abbiamo modo di bilanciare, di capire qual è, che cos'è che sta vedendo il satellite. Quindi noi uniamo i dati a terra di fondamentale importanza in un solo punto con i dati che vengono raccolti su tutta l'area geografica dal satellite. Quindi sono due strumenti assolutamente complementari, perché il satellite ci dà informazioni in luoghi dove non ci sono le stazioni, ma senza le stazioni a terra non potremo ricavare informazioni fondamentali sull'aerosol da satellite.
Tu parlavi di osservazione, di monitoraggio su tutta, addirittura su tutta la nazione, su tutto l'arco alpino, e si diceva prima anche che queste polveri per parte perlomeno si muovono, si spostano. Come funziona l'integrazione, la collaborazione con altri territori? Esiste già una rete ampia oppure siete in contatto con altre stazioni che si occupano di questo tipo di elaborazioni?
Il nostro progetto è un progetto finanziato dalla provincia, ma siamo in contatto con molte istituzioni universitarie e di ricerca italiane e anche europee. Questo ci permette di condividere le informazioni, condividere i modi e i modelli per analizzare questi dati. Quindi siamo in grado, ad esempio, di lavorare con alcune università svizzere e di vedere le sabbie che arrivano dal Sahara e che raggiungono addirittura le nostre zone, e quindi dare informazione alla provincia e dire: guardate che se le vostre centraline stanno misurando qualcosa di estremamente alto è dovuto anche alla presenza di polveri sahariane, non solo di inquinamento locale. Ad esempio, questa è un'informazione.
E questo è sicuramente interessante, anche perché da un lato ci fa capire come Bolzano sia al centro di una rete informativa ben più ampia, insomma, della nostra provincia, ma dall'altro ci fa anche capire che queste famigerate polveri sottili hanno la composizione più diversa. Cioè, noi ci immaginiamo l'inquinamento che esce dai camini delle nostre case, ma c'è davvero di tutto dentro, da particelle di pneumatici, anche lo stesso legno, i residui della bruciatura del legno. Luca Verdi, cosa c'è dentro questo aerosol?
Ma sicuramente la composizione è articolata e complessa, e peraltro molto variabile da sito a sito, in funzione evidentemente delle sorgenti che localmente incidono più di altre. Quindi l'aspetto di fare un'analisi chimica proprio delle singole componenti del particolato fine è un aspetto fondamentale anche per riuscire a distinguere il cosiddetto particolato primario da quello secondario, cioè quello che si forma direttamente dalla sorgente rispetto a quello che si può formare anche lontano dalla sorgente per effetto di reazioni, soprattutto reazioni chimiche o fotochimiche. Volevo solo riagganciarmi un attimo ancora a quanto diceva Marcello, a dimostrazione dell'interesse che ha una copertura informativa più ampia rispetto a quella puntuale fornita dalle cabine, l'abbiamo data noi stessi, perché quest'inverno abbiamo installato una serie di mezzi mobili a copertura sia della conca di Bolzano che della conca di Merano, proprio per avere un'idea più precisa sulla variabilità spaziale nei due territori che ho detto del particolato. Quindi è un'informazione questa sicuramente interessante. Una informazione che posso anticipare è che il particolato su distanze di qualche chilometro è abbastanza costante, quindi non è estremamente variabile, cosa che per certi versi ci conforta, perché rende il nostro dato puntuale rappresentativo di un territorio più ampio.
D'altra parte possiamo anche dire abbiamo tutti la nostra dose di aerosol omogenea a prescindere meglio dal luogo nel quale ci troviamo. E questo è contatti con le antenne di là del vetro. Abbiamo la persona che poi prenderà parola, esatto, che in qualche modo la gestisce, no? Sta attento a che tutto funzioni e ha quindi un'importanza notevole anche nella programmazione, insomma, no? Di quello che può essere il monitoraggio, a fronte del fatto che l'ultimo anno è andata abbastanza bene, no, Luca Verdi?
Sì, è vero, in realtà è da 2 o 3 anni che gli inverni non sono così inquinati come gli inverni precedenti. Questo ha diverse cause. Questo comunque è un dato di fatto, ovviamente positivo, che non ci deve però indurre ad abbassare la guardia, visto che una parte del merito ce l'ha sicuramente l'aspetto meteorologico. Una parte del merito però ce l'hanno anche le contromisure molto articolate che sono state adottate a diversi livelli dalla provincia di Bolzano, dai comuni e anche forse da comportamenti virtuosi del singolo cittadino.
Marcello Petita, rimpiangi Roma e lo smog romano oppure va bene anche questa no. Aerosol bolzanino?
Direi che va bene anche l'aerosol bolzanino.
Ci si può fare un po' l'aerosol bolzanino, sì. Non è così nocivo. Insomma.
Non è nocivo.
Beh, Marcello Petita è un fisico,
sì,
con specializzazione
in fisica dell'atmosfera e poi un dottorato in ingegneria aerospaziale, quindi l'applicazione delle osservazioni da satellite all'atmosfera, alla fisica dell'atmosfera.
E che insomma, che è una materia che curiosamente trova posto qui a Bolzano, forse questo non l'avresti immaginato, no?
No, questo mi ha molto stupito, però è un'esperienza estremamente bella e estremamente produttiva, almeno a questo punto.
Bene, Marcello Petita è qui da ottobre, sta lavorando appunto in questa nel laboratorio nel quale vengono elaborati appunto i dati che arrivano dall'antenna del Renon. Al di là del vetro, l'ho già anticipato, c'è colui che mette in funzione e monitora il funzionamento a sua volta di questa antenna che si trova sul Renon, Christian Storer, sta per arrivare anche lui in studio. Io ringrazio molto Marcello Petita, che lavora in collaborazione con Luca Verdi, che invece è il direttore dell'ufficio di chimica fisica dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, che quindi monitora e controlla che i nostri polmoni possano respirare agevolmente, perché gli sforamenti in questo caso determinano blocco del traffico, ad esempio. Luca Verdi?
Non più, proprio grazie al fatto che la qualità dell'aria è migliorata, non abbiamo superato la soglia che obbliga a introdurre questi piani di azione.
Ma nel caso lo stop lo date voi.
ahimè,
dovete essere voi. Benissimo, grazie ad entrambi, buon lavoro naturalmente, buona prosecuzione di monitoraggio con gli strumenti che, adesso ce lo diranno, vengono addirittura con tecnologia dalla NASA. E abbiamo detto tutto. Try. He knows there's something missing, and he knows it's you and I.
I get stuck in the lift, it's always with the top. Me and the major are from different worlds, but if I get stuck in the lift, it's always with the man of noble standing who looks down on me like I was never born. I think the major's going quite insane. He goes along the pavement and comes back again. Oh yeah, I think the major's going quite insane. He goes along the pavement and comes back again like he is on parade. He's on parade, at least he thinks so. He's swapping his tent for a sheltered home. He doesn't have a family and he's living alone. He remembers all the punks and the hippies too. And he remembers Rosie Music in 72. He doesn't understand, though he doesn't try. He knows there's something missing and he knows it's you and I. We're the younger generation, we grew up fast. All the others did drugs, we're taking it out on us. We're taking it out on us. We're taking it out on us.
Una giovane band che viene da Glasgow, fondata ai tempi del college, quando appunto questi studenti si sono riuniti, pensavano di fare un progettino, poi da allora i Belle Sebastian hanno continuato a produrre. Questa è una loro canzone che abbiamo ancora in sottofondo in questa puntata speciale dedicata al cielo, che ci aiuta dal punto di vista, o sfruttandolo attraverso la tecnologia che può essere energia solare, ma anche segnalazioni dallo spazio addirittura. Sigrid Eichensteiner, tu hai all'inizio del tuo della rivista Accademia hai fatto una sorta di reportage che sembra che ci abbia portato addirittura al Polo Nord, quando ci si è nell'avvicinamento all'antenna del Renon. In effetti non siamo al Polo Nord, ma le condizioni ambientali in cui questa antenna si trova in alcuni momenti dell'anno sono simili.
Siamo quasi lì. Infatti io, assieme a Christian Steurer, che è il direttore tecnico dell'Istituto di Telerilevamento Applicato,
che salutiamo, buongiorno Christian Steurer.
Buongiorno a tutti.
Sono andata a vedermi questa antenna nel mese di febbraio e dobbiamo dire che la giornata era anche abbastanza bella, perché c'erano meno 5 gradi all'incirca e sole, e ci siamo avviati sul Colon di Renon con gli sci per vedere un attimino il lavoro del tecnico americano che era lì un paio di giorni per tarare l'antenna nuova.
E che quindi stava a 2200 metri rotti e che sta periodicamente su questa antenna e controlla quello che succede. Allora abbiamo detto un'antenna. Diciamo, chiariamo subito cosa fa un'antenna, perché ce l'abbiamo nel linguaggio comune, ma forse vedere nella fotografia che ho qui davanti una specie di palla sospesa in una torre d'acciaio non rende l'idea di quello che fa questa antenna. Christian Steurer.
Allora, questa antenna innanzitutto è una antenna satellitare, cioè una parabola come tutti quanti hanno a casa per ricevere la TV satellitare, no? Soltanto che è un pochino più grande, diciamo ha un diametro di 5 metri, anziché quelli da diametro da 60 centimetri, 30 centimetri che si hanno a casa.
Ed è sintonizzata su un canale un po' speciale.
È sintonizzata proprio su questi satelliti che passano sopra di noi e ci mandano informazioni riguardanti lo stato della Terra, cioè noi osserviamo con queste informazioni la Terra e deduciamo da queste informazioni quello che diciamo per noi è utile, come ha accennato prima Marcello, polveri sottili, oppure come accennerà poi la mia collega Claudia, l'uso del suolo per esempio. Poi quello che voi vedete sul corno del Renon è un traliccio alto qualche decina di metri ed è un traliccio della protezione civile, è quasi il nodo principale della protezione civile altoatesina, in cui in cima diciamo c'è una palla, e quella palla è nient'altro che una copertura, cioè un pezzo di plastica attorno a questa antenna satellitare, a questa parabola che c'è all'interno. E questa è un'antenna che si muove, non è un'antenna statica, ma un'antenna che si muove. Diciamo, ci sono i satelliti che passano sopra di noi, abbiamo sentito prima due principali, terra ed acqua, e principalmente da un orizzonte all'altro passano dai 10 o 15 minuti finché si vede il satellite e che poi tramonta dall'altra parte.
E quindi per 15 minuti questa antenna segue il passaggio, si muove appunto seguendo il passaggio dei due satelliti. Io ho citato la NASA, che fa sempre un po' effetto, però appunto non è citata a caso, perché la NASA in qualche modo è partner di questo progetto, Christian.
Diciamo partner, e più che altro i satelliti sono della NASA. Questi due satelliti sono stati mandati su dalla NASA e sono proprio satelliti per osservazione della Terra.
Come funziona? Voi pagate una sorta di affitto alla NASA per avere queste informazioni?
Per questi satelliti no. Questi satelliti sono gratuiti e sono stati messi a disposizione di chiunque li vuole ricevere. E la ricezione è gratuita, soltanto che si deve avere l'attrezzatura adeguata per decodificare poi le informazioni che vengono giù.
E naturalmente questo seleziona già i possibili utenti.
C'è un'altra immagine clou che riguarda Christian Stoller su questo numero di Accademia. Lo vede raffigurato in ginocchio mentre guarda con ammirazione in direzione dell'antenna del corno del Renault, perché abbiamo capito come funziona questa grande parabola che cattura i dati in arrivo dallo spazio, però c'è un altro passaggio, cioè i dati non possono rimanere in questo cervellone che si trova sul corno del Renault, ma in qualche modo devono arrivare. Ora, tu li guardi quasi con attenzione sperando che arrivino, ma non arrivano per telepatia. Come si trasmettono dal corno del Renon al luogo dove si trova la poltrona rossa e dove voi lavorate?
Anche qui siamo riusciti, assieme alla protezione civile, cioè con l'utilizzo dei loro sistemi di trasmissione dati, attraverso un ponte radio di portare giù le informazioni in Accademia. C'è un ponte radio che punta dal cima del Renon fino a Faedo, che sta dall'altra parte di Bolzano, e poi punta sull'altra antenna che sta all'Accademia Europea di Bolzano, sulla torre. Dovevamo fare in questa maniera perché non è in diretta visibilità, perciò dovevamo fare due passaggi. Poi da quell'antenna lì, piccola, i dati vengono rielaborati, portati giù nel locale server che sta, diciamo, all'Accademia, e poi elaborati, diciamo, con un processore abbastanza grande, innovativo, che poi processa questi dati e li mette a disposizione in un archivio e poi in un futuro anche, a dipendenza come servono, in internet o per quasi qualsiasi esigenza.
Sigrid Eckensteiner, tu hai incontrato James Hetherington, dico bene, sì, che è proprio questo tecnico statunitense che sostanzialmente vive qua per periodi dell'anno in cui deve tenere a bada questa antenna. È una specie di guardiano del faro. Che tipo è? Un antennista che lavora a contatto con lo spazio intorno a un computer a temperature molto rigide in inverno, chiuso dentro questa palla, poi va giù nel bunker a lavorare nell'ufficio sotterraneo per elaborare i dati. Chi sono questi tecnici che si prendono la briga appunto di stare isolati in cima a una vetta?
Beh, secondo me è una delle persone col lavoro più solitario di questo mondo, anche molto tecnico. Beh, lui tra l'altro mi diceva che solitamente viaggiano in due, cioè assieme a un altro suo collega che in quel periodo però è in vacanze, quindi lui si è fatto questa settimana intera, mi sa, sul corno di Renon per tarare l'antenna, per posizionarla al meglio.
Un vero antennista, usiamo
un vero
questo
antennista,
linguaggio banale.
Che tra l'altro la ditta per cui lui lavora, di San Diego, ha all'incirca un 400 antenne un po' sparse per tutto il mondo, e lui mi diceva che addirittura aveva trovato delle condizioni sul corno di Renon che lo ricordavano veramente l'antenna che loro hanno anche in Antartica.
Quindi non era proprio un paragone sbagliato quello che facciamo. E, Christian Storer, questa antenna è stato un investimento piuttosto corposo da parte della provincia, 2 milioni e 400 mila euro se non ricordo male, che però hanno una ricaduta in vari aspetti. Ce ne dica perlomeno due, Christian Storer.
Per almeno due, cioè il primario è che siamo riusciti con questo progetto a lanciare proprio l'istituto per il telerilevamento applicato, cioè tutti questi soldi non vengono investiti solo nell'infrastruttura dell'antenna, però quasi la metà è stata investita proprio per far crescere questo istituto inizialmente. Perciò con questi soldi abbiamo anche acquisito personale, ricercatori, anche per questo per esempio grazie a questo anche Marcello e Claudia sono da noi, diciamo è stato un investimento proprio nel futuro di questo settore. Nella nostra zona qua, nell'Alto Adige proprio, e portiamo anche con questa, diciamo, una tecnologia all'avanguardia qui in Alto Adige. Da un altro aspetto, ok, la ricaduta delle informazioni che poi possono essere utilizzate sia dalla protezione civile che dalla provincia che anche dai cittadini, su questo ci puntiamo molto e elaboriamo proprio delle applicazioni che poi sono utili proprio a questi, poi anche al cittadino. Cioè noi partiamo dall'applicazione, prima a chi serve cosa, e da questo poi con l'utilizzo dei, diciamo, dati satellitari cerchiamo di risolvere le domande e le richieste che ci vengono poste
concretamente
in questo settore.
E poi lo vedremo proprio anche tra poco con un'altra delle collaboratrici di Eurac che ha scritto per questo numero di Accademia che oggi vi stiamo raccontando attraverso la radio, come queste immagini che noi cogliamo dal cielo poi vadano lette e vadano soprattutto interpretate, cosa che fa anche Christian Steurer in collaborazione appunto con il tecnico della NASA che mette appunto l'antenna e con tutti coloro che sono all'interno di questo laboratorio di telerilevamento applicato di Eurac, attivato da poco tempo e che già appunto produce informazioni importanti per il nostro territorio. Io saluto Christian Steurer ringraziandolo del suo lavoro e di essere venuto qui insomma a raccontarcelo.
Grazie.
E mi piace anche Valentina e Sigrid proiettarmi, visto che siamo nella tecnologia più contemporanea e futuristica, a circa la metà del Settecento.
Se c'è un oratorio che ha caratterizzato la vita intera di Georg Friedrich Händel, questo è proprio il trionfo del tempo e della verità. Nel suo primo viaggio a Roma nel 1707 compose il trionfo del tempo e del disinganno su un libretto del cardinale Benedetto Panfili in italiano. Dopodiché questo oratorio venne ampliato nel 1737, quindi 30 anni dopo, ed eseguito al Covent Garden a Londra, sotto il titolo di Il trionfo del tempo e della verità. Nel 1757, cioè 20 anni dopo, riprende ancora una volta questo stesso oratorio, lo trasforma in lingua inglese, The Triumph of Time and Truth, in inglese, con modifiche di arie, ampliamento dei cori, cambiamento dell'organico orchestrale. La trama è molto semplice, la bellezza e il piacere che vanno assieme con la gioventù e pensano di essere onnipotenti fino all'intervento del tempo, e il disinganno, appunto il quarto elemento, che è la disillusione, che Händel ha chiamato la verità, che dice: signori, il tempo c'è per sempre e sempre si rinnova, mentre l'uomo nasce e muore, nasce già vecchio, in poche parole.
E io vi ho detto che saremmo andati a metà del Settecento e lo stiamo anche ascoltando, la musica di quel periodo, perché quest'anno c'è il 250esimo anniversario della morte di Georg Friedrich Händel, cui appartiene la musica che stiamo ascoltando, il trionfo di cui ci parlava proprio colui che dirigerà il concerto di lunedì prossimo, 4 maggio, a Bolzano, alla collegiata Muri Gries, il Duomo di Gries, insomma, per i bolzanini, per intendersi, alle 20:30, concerto che verrà replicato poi la sera dopo a Trento, nella chiesa di San Francesco Saverio, alle ore 21, e sarà il primo appuntamento del festival, giunta alla 38esima edizione, Festival di Musica Sacra della nostra provincia, che apre proprio con questo concerto, questo oratorio di Händel, che ci fa riflettere, ce l'ha spiegato bene Claudio Astorone, che dirigerà l'orchestra barocca di Bolzano insieme con l'ensemble vocale Continuum e con i quattro solisti che saranno i protagonisti appunto di questa messa in scena: Silvia Vaiente, Stefania Bondi, Milena Storti e Martin Oro, che rappresenteranno i quattro personaggi: la bellezza, il tempo, la verità o il disincanto, come si vuol dire, il piacere di questa oratoria appunto endeliano. E lo abbiamo ricordato perché è un inedito di Händel, in quanto la versione che metteranno in scena questo gruppo è la versione meno frequentata dal punto di vista concertistico. Valentina Bergonzi, abbiamo una nuova ospite, l'abbiamo in qualche modo introdotta prima con allusioni e accenni, lei sostanzialmente ha un compito non facile, quello di trasformare quelle variazioni di luce a cui faceva riferimento Marcello Petitta prima in immagini, in cose reali, i numeri che diventano cose. Valentina.
I numeri che diventano cose, i numeri che diventano alberi, che diventano prati, che diventano chiazze colorate su mappe tematiche che con l'aiuto di una leggenda grosso modo tutti riusciamo a leggere. Per arrivare però a queste mappe tematiche dove si racconta per esempio quali sono i territori dove ci sono case, quelli invece dove ci sono pascoli, quelli dove ci sono boschi, serve l'intervento di uno specialista, in questo caso quello di Claudia Notarnicola, che arriva da abbastanza lontano, arriva dalle Puglie e oggi è seduta qua con noi. Benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Buongiorno Claudia.
E anche lei è impiegata, è una di quei 20 nuovi assunti dell'Istituto per il Telerilevamento che si stanno impegnando per rafforzare questo progetto di impiego, lettura e interpretazione dei dati satellitari.
Lei insegna ai computer, detta in parole brutte.
Lei insegna ai computer, insegna ai computer a vedere.
Vedere, a capire. Quello che normalmente non riuscirebbero ad interpretare basandosi esclusivamente su un'interpretazione visiva o che anche l'uomo stesso non potrebbe fare.
Allora, come si insegna ad un computer a leggere i dati numerici che questi satelliti riversano in quantità abbadilate, diremmo noi, perché pagine di numeri ci immaginiamo, e poi a dire, beh, qui c'è questo piuttosto che quest'altro.
Infatti, la cosa importante appunto è che normalmente queste immagini che noi vediamo come delle foto, in realtà sono dei numeri. E quindi lo scopo principale di una persona che come me fa l'analisi delle immagini è quello di identificare una rosa di campioni, quindi di identificare ad esempio delle aree dove ci sono dei boschi di conifero, di latifoglie o piuttosto che aree dove ci sono vigneti, ed indicare al computer che quella combinazione numerica rappresenta la conifera, la latifoglia oppure anche l'area urbana.
Come insegnare la parola a un bambino.
Esatto.
Quello che stai vedendo è un pino.
Esatto, infatti questa fase si chiama fase di addestramento, che normalmente è cercare di associare ai numeri il significato semantico che hanno. Naturalmente in questo c'è il grosso intervento umano, perché è l'uomo che deve necessariamente indicare al software quali sono queste regioni o questi campioni da riconoscere. Ma una volta che questo lavoro è stato effettuato, sebbene faticoso, poi alla fine c'è una ricompensa, perché il software è in grado di elaborare anche delle immagini molto estese praticamente senza l'intervento umano.
Quindi si applica, si impegna e dà i suoi frutti.
Ma sì, è un bravo allievo.
Prove di verifica degli esamini.
Certo, assolutamente, anche perché alla fine, così come vengono scelte inizialmente queste aree campione, ne vengono scelte altre, che vengono chiamate di solito aree di testo, di prova, dove si vede se effettivamente l'allievo è stato bravo e ha riconosciuto.
Esatto. Praticamente gli fate vedere, che ne so, la foto di Naomi Campbell e vedete se dice conifera o cosa.
Esatto. Di solito non sbaglia.
Perfetto. È già un buon lavoro. Quindi insomma voi dovete in qualche modo già sapere che cosa il satellite ha fotografato. Questa è un po' la base del vostro lavoro.
Sì. Su questo c'è naturalmente un grosso intervento umano, quindi
all'inizio insomma,
soprattutto,
certo.
Ma c'è anche tutta una serie di dati che sono già a disposizione, cioè esiste tutta una cartografia tematica già sviluppata, quindi non nasce niente da zero, soprattutto ora, che vengono in certo senso usate per aiutare l'addestratore a fornire le informazioni corrette. Esistono anche, per esempio, si fanno dei rilievi in campo. Se per esempio in alcune zone ci sono stati dei cambiamenti in cui le carte vecchie naturalmente non possono darci un supporto, si possono fare delle visite in campo per verificare effettivamente al suolo che cosa è presente.
Ecco, perché questo è un aspetto interessante. Esatto. Naturalmente il satellite deve anche registrare i cambiamenti.
Certo.
No? Se il software non conosce la parola della cosa che è successa, come ve la segnala?
Esatto. Esistono naturalmente... Diciamo, è ovvio che vi sono tutta una serie di passaggi intermedi, e proprio in queste aree d'ombra che
che il computer o comunque che il software non è in grado di riconoscere, di solito sono oggetto di queste campagne di misura. E si dice, per esempio, ne abbiamo fatta una nell'area proprio di Bolzano, laddove uno degli scopi principali era cercare di distinguere tra vigneti e frutteti. Naturalmente è stato uno dei compiti più difficili e lì abbiamo fatto delle... siamo andati in campo con la carta e siamo andati a verificare quei punti che al satellite o che comunque nella mappa non risultavano chiari. Dopo questo, naturalmente, le cose sono migliorate di molto.
La questione è quanto dura questo periodo d'addestramento, perché potenzialmente dicevano acqua e terra passano un paio di volte sopra Bolzano, quindi potenzialmente questa carta dell'uso del suolo potrebbe essere aggiornata ogni 12 ore.
Sì, diciamo che una carta di uso del suolo naturalmente ha dei cambiamenti che non sono così frequenti, però è proprio per questo, se io ho addestrato un software è chiaro che nell'arco di 12 ore non dovrebbe essere cambiato molto. Però è importante, per esempio, se si è verificato un evento disastroso come potrebbe essere un'alluvione, allora lì ci sono stati dei cambiamenti evidenti e queste aree d'ombra che il computer non è in grado di riconoscere, anche se non le ha riconosciute, però danno un indizio a chi legge la carta che lì è successo qualcosa.
È qualcosa. Per capirsi, cosa vuol dire che tra i numeri, tra i tanti numeri che vi arrivano giù, quando vi accorgete che c'è un gruppo di numeri anomali? O se funziona così, eh?
Sì, normalmente diciamo che il computer può fornire o una sorta di etichetta nera in cui dice: attenzione,
qui non
mi,
ci
avete
vedo.
mi avete dato delle informazioni, ma in quelle informazioni qui io non vedo niente. E quindi potrebbe essere anche un errore, diciamo, dell'addestratore, oppure può essere successo qualcosa. Allora si ritorna e si aggiungono altre informazioni e di solito funziona.
Ma il software a cui voi insegnate, sì, in qualche modo vi ci affezionate? Nel senso, una volta che il software è compiuto, cosa fa? Può essere replicato, clonato e donato ad altri? La mia creatura può essere,
certo,
utile per altri?
Molto volentieri.
Questo succede?
Sì, questo succede perché, per esempio, nella ricerca o nelle attività di ricerca, come dire, la tendenza attuale è quello di rendere i software open source, nel senso, soprattutto per ricerca naturalmente, non per uso commerciale, per cui se un ricercatore o gruppi di ricercatori hanno ottenuto dei risultati, normalmente pubblicano questo codice e questo ha un vantaggio perché consente anche ad altri di utilizzarlo e anche di migliorarlo naturalmente. È uno sforzo comune per il bene di tutti.
E vi assicuro che sia gli addestratori che questi bravi software devono veramente essere in gamba, perché le foto sono in realtà molto più sgranate di quello che noi ci possiamo immaginare. Claudia mi faceva vedere, per esempio, l'immagine di un pascolo con una pianta al centro. E lì
valla
anche
trovare
software
la
sua bella fare per individuarla. Saranno
che quella
due,
è una pianta,
pixel.
Ho capito. Sì, quindi c'è tutto un lavoro molto interessante, quasi umano, no? Da un certo punto di vista, perché bisogna imparare a riconoscere da certi indizi quello che invece il nostro occhio ovviamente coglie al primo colpo. E mi piace molto il titolo dell'articolo che racconta questa storia, che lascia Valentina perché l'ha curato lei.
Per fare un albero ci vuole un numero.
Perlomeno un numero.
Almeno uno.
Ad esempio, appunto, questa cosa che diceva Valentina, una pianta di quanti pixel, di quanti numeri è composta nella lettura?
Beh, questo dipende molto dalle immagini. Per esempio, le immagini di cui Marcello parlava prima, che acquisite, hanno un certo numero di informazioni per ogni pixel, quelle che noi normalmente chiamiamo bande, e che possono essere addirittura fino a 36.
Addirittura fino a 36.
Ma esistono sensori che ne forniscono anche fino a 250. In questo caso, per esempio, si potrebbe anche addirittura distinguere all'interno di un bosco i diversi tipi di piante.
Quindi
non solo se lattifoglie o conifere, che è già possibile con 36 informazioni.
Ma larice o
abete. Sì, esattamente.
Quindi una cosa da appunto 400 km di distanza, che non è male, insomma, alla faccia della risoluzione, no?
Alla faccia della risoluzione, alla faccia della privacy. Io ne approfitto anche per anticipare. Mi pare che Claudia sarà ospite e protagonista di uno dei Science Café che incominceranno il 28 di maggio, e una serata sarà proprio dedicata alla regolamentazione dell'utilizzo di queste immagini, che potenzialmente potrebbero veramente scrutare quello che sta sulla nostra scrivania.
Se si distingue un larice da una beta, è evidente che il grado di risoluzione è altissimo. Bene, allora Claudia Notarnicola, l'abbiamo conosciuta come insegnante di lingua sostanzialmente in questo momento,
esatto,
perché addestra i software a diventare bravi a riconoscere le immagini che vengono dai satelliti, e con questo noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro con i suoi allievi, che poi è uno, poi alla fine, no? È sempre quello.
Esatto. tanto.
Però impara.
Però è bravo.
Da quanti anni?
Da quanti anni faccio questo lavoro? Circa 15.
E il software l'ultimo?
L'ultimo un anno.
Beh, piccolino.
Comincia a camminare.
Cresce e va già in gamba.
Grazie Claudia Matarmisola.
Grazie a voi. Salve.
Beh, con questo numero di Accademia, sentendo citare il raggio di luce che Madonna ci canta, e con questo numero di Accademia che si occupa di energie anche rinnovabili, di tecnologia e di quindi di sfruttamento della tecnologia, non potevamo non tirare in ballo l'energia solare, che visto che se ne parla tanto sembra quasi una cosa vecchia, ma in realtà è ancora assolutamente contemporanea e forse da sfruttare al massimo. Valentina ci ha portato un altro ospite dal Bangladesh. Non parleremo in quella lingua, naturalmente.
No, è una seconda puntata in realtà, perché Maurizio...
Chissà se i nostri ascoltatori se la ricordano, qualche anno fa ne avevamo accennato.
Maurizio Armani già è stato ospite di una puntata di Accademia On Air. Intanto benvenuto Maurizio.
Buongiorno a tutti.
È ingegnere, ricercatore all'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eura, che già aveva avviato un anno e mezzo, due anni fa, questo...
circa un anno e mezzo fa
questo progetto in Bangladesh, dove l'energia fotovoltaica, l'energia solare non solo è assolutamente ancora nuova, ma addirittura può essere considerata una delle pochissime fonti di accesso all'energia in assoluto, visto che la rete elettrica è davvero ridotta ai minimi termini,
risicata diciamo.
Cosa avete costruito in Bangladesh? Cosa state realizzando?
Sì, per riprendere diciamo la prima puntata, il...
possiamo fare un piccolo riassunto di un anno e mezzo,
riassunto, esatto, per ritornare sui nostri passi. L'idea che ha dato poi luogo a questo progetto, che è in cooperazione con l'Università di Brema e il partner locale in Bangladesh ovviamente, era quella di cercare di risolvere la situazione critica dei frequenti blackout che avvengono nella regione di Khulna, è uno dei distretti del Bangladesh, dovuti diciamo a un eccesso di consumi. La loro rete e comunque la loro produzione di energia elettrica non è in grado di soddisfare quella che è la loro domanda, soprattutto nel periodo estivo. Ci sono svariati motivi per cui questo avviene, soprattutto perché i sistemi che vengono utilizzati per condizionare l'aria sono molto poco efficienti e conseguenzialmente richiedono molto carico e la rete cade, più o meno come potrebbe succedere da noi in caso di...
Solo che quando succede da noi è un disastro, no? È raro, viene percepita come una cosa terribile. In Bangladesh paradossalmente quasi no, e questa è una cosa che ha stupito lo stesso Maurizio Armani.
Sì, ma io penso che l'effetto è lo stesso, nel senso che si interrompono le attività, solo che quando uno è abituato a una cosa a un certo punto inizia a non farci più caso, e quindi da questo punto di vista ha un impatto inferiore. Inoltre c'è da dire che questo è un problema che non è avvertito dalla totalità della popolazione, perché la totalità della popolazione non ha accesso all'energia elettrica.
E questo è il secondo aspetto del vostro progetto di diffusione appunto dell'energia fotovoltaica, che ha un'importanza ancora maggiore direi rispetto a quello di tamponare le cadute della rete.
Esatto, perché vi sono svariati problemi da risolvere da questo punto di vista, e il primo è il costo di accesso a questa risorsa e all'energia in generale in un paese in via di sviluppo come il Bangladesh. Però visto che uno dei problemi è proprio l'assenza delle reti di trasporto dell'energia elettrica, la possibilità di sfruttare dei sistemi fotovoltaici, in gergo stand alone, cioè che formino un campo isolato.
Ciascuno con la propria piccola centrale a casa,
che alimenta le sue utenze, che stocca l'energia per quando poi il sole ovviamente non c'è, comunque ce n'è bisogno. Un'altra cosa che è fuori da quella che è la normale considerazione che noi abbiamo di questi problemi è la tipologia di esigenze che sono manifestate dalla popolazione che è stata intervistata, perché per individuare qual era il target preferenziale di accesso è stato fatto dal partner locale una sorta di indagine sulle possibili esigenze dei potenziali attori interessati a questo tipo di risorsa. Le richieste sono di potenze minime. Quanto serve per alimentare tre lampadine e poco altro? Cioè, è raro la richiesta di un frigorifero, per esempio, o qualcosa di questo tipo.
Quindi anche dal punto di vista culturale per voi è stata una scoperta duplice, insomma, no? Da un lato voi portate una tecnologia molto avanzata, ma dall'altro ricevete in qualche modo anche una richiesta che sottostima le potenzialità della tecnologia che voi offrite.
Non solo. La richiesta che viene avanzata dalla popolazione, o comunque dalla maggioranza della popolazione, è tale per cui tutta la seconda parte del progetto, che è quello di insegnare a dimensionare, a installare un sistema fotovoltaico, se vogliamo, diventa quasi secondaria, perché quando parliamo di potenze di questo tipo in gioco, allora
di veri impianti
casca,
quasi non si può,
diciamo,
parlare.
Quest'altro concetto.
È anche uno dei ragionamenti che ci ha guidato nella stesura proprio di tutto il concetto di questo numero di accademia, cioè il fatto di come, per quanto adesso le politiche per esempio statunitensi stiano promuovendo le energie verdi come risorsa economica anche di grande spessore, l'ecologia e quindi l'utilizzo di tecnologie che siano rispettose dell'ambiente per noi si colloca quasi in una dimensione elitaria, cioè di scelta consapevole e ragionata. Nel caso del Bangladesh potrebbe quasi essere una scelta obbligata.
Sì, va detto già che per esempio nella nostra condizione, per esempio a condizione italiana, già lo sfruttamento della risorsa fotovoltaica nel futuro a media portata, cioè non dovremmo aspettare 10 anni prima che il costo dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica sia paragonabile al prezzo dell'energia all'utente finale domestico. La questione, o comunque invece il panorama che ci troviamo ad affrontare in Bangladesh è completamente diverso, perché noi abbiamo una parte della popolazione alla quale alla fine trarrà i maggiori, tra virgolette, benefici di questo progetto, cioè coloro che magari hanno delle attività produttive, che erano il principale target di questo progetto. Io che ho un'attività produttiva non mi posso permettere, per poter produrre in modo costante ogni 3 ore, di perdere l'elettricità che fa funzionare il mio tornio per un numero imprecisato di minuti o d'ore, perché a quel punto non posso più pianificare la mia produzione, quindi tutta la loro scala economica ne va ad essere intaccata. Però l'idea iniziale era quella di avere magari un beneficio più ad ampia portata, da qui la possibilità appunto di formare una popolazione ampia di tecnici in grado di installare questo tipo di sistemi.
E di andare in qualche modo porta a porta in queste case che potrebbero ricevere il beneficio di un impianto del genere. Attualmente il progetto con il Bangladesh è proprio in questa fase, cioè si stanno allenando gli allenatori, cioè si stanno istruendo coloro che poi a loro volta dovranno, in questa sorta di scuola che nascerà proprio in Bangladesh, formare i tecnici che a loro volta andranno nelle case.
Esatto.
Questo tipo di operazione, prima di tutto, mi sembra di capire dalle parole di Maurizio Armani, è una diffusione culturale in qualche modo che voi fate alla popolazione, perché è vero che la popolazione vi chiede 3 lampadine, però forse fargli capire che c'è la possibilità reale e concreta di avere anche qualcosa in più è sicuramente un cambio di mentalità che vi impone un dialogo costante con loro.
Esatto, alla fine il beneficio maggiore non è tanto quello di installare magari nei prossimi 5 anni qualche sistema fotovoltaico, quello è secondario. Quello che viene trasferito è un concetto, è della consapevolezza, la consapevolezza che con i dovuti accorgimenti, con la tecnologia giusta, esiste la risorsa tale per cui anche in un paese dove non è che ci siano poi effettivamente tante altre risorse per produrre energia sfruttabili, si possono comunque trovare le soluzioni per coprire i fabbisogni necessari alla crescita del Bangladesh.
E se si dice che il frigorifero più di tanti antibiotici ha protetto centinaia di migliaia di persone da possibile morte, evidentemente se questo potesse essere vero anche per il Bangladesh sarebbe senz'altro un gran passo in avanti. Questo forse, Valentina e Sigrid, è un po' il punto in cui la tecnologia, la tecnica smuove anche dal punto di vista culturale, non è più insomma a traino di quello che una persona vuole, ma può diventare stimolo a quello che la persona può diventare o quello su cui può contare. Maurizio Ormani, lei quando tornerà in Bangladesh?
Verosimilmente nel maggio 2010 per tirare le somme del progetto.
Quindi un altro anno e mezzo circa, un altro annetto insomma, la riaspettiamo. Questa volta ci deve dire che ci saranno un tot di impianti già funzionanti e la gente non chiede più solo tre lampadine, ma qualcosa di più.
Per ora vi posso dire che ci sono già 8 tecnici formati per istruirne altri 200 entro la fine di quest'anno, quindi il corso di formazione della prima tranche di addestratori degli addestratori è già stato portato a termine, quindi un primo risultato, oltre alla realizzazione del centro all'interno del quale viene disseminata questa tecnologia, è già stato portato a casa.
Diciamo. E le celle fotovoltaiche da dove arrivano? Ci sono?
I pannelli, in questo caso, che sono stati installati sul centro di addestramento alla tecnologia fotovoltaica che alimenta tutto il centro, sono di produzione giapponese e non bengalese in questo caso.
E quindi insomma
aspettare
ancora un passo
anche
da
loro
fare.
Inizieranno. È il distretto di Khulna, non l'abbiamo citato, quello dove tutto ciò avviene. Grazie Maurizio Ormani.
Grazie a voi.
Buon lavoro naturalmente, diffondiamo magari il fotovoltaico anche qui da noi in maniera ancora più massiccia, così il passaparola arriverà anche in Bangladesh naturalmente. Grazie ancora. Questa canzone dei Deus, un gruppo belga che abbiamo ancora in sottofondo, è proprio dedicata a Luigi Scolari, che saluto. Buongiorno Luigi, benvenuto.
Buongiorno.
Presidente della Fondazione Architetti della provincia di Bolzano, ci sono tante altre parole da agganciare a questa fondazione, ma io per rapidità la cito, che noi abbiamo inserito all'interno di questa trasmissione speciale con Sigrid Eckensteiner e Valentina Bergonzi, dedicata alla rivista Accademia di Eurac, perché un bel punto di contatto c'è. Abbiamo parlato prima con il nostro ospite precedente Maurizio Armani dell'utilizzo dei pannelli solari, insomma anche nella costruzione di piccoli impianti per case. Il premio Architettura Alto Adige, di cui oggi parliamo insieme a Luigi Scolari, probabilmente un po' potrebbe tenere conto anche di questo aspetto nel momento in cui chiama i suoi giurati a decidere quali sono i prodotti migliori dell'architettura che sono nati nel nostro territorio e che sono degni di essere citati perché particolarmente innovativi, particolarmente belli e particolarmente funzionali. Allora, Luigi Scolari, il premio che adesso citiamo e la canzone che abbiamo in sottofondo richiama, perché l'architettura è dedicata a Buckminster Fuller, l'ho scoperto anch'io, che inventò le cupole geodetiche, quelle sorte di cupoloni, insomma, che talvolta ci capita di vedere. Questo premio dell'architettura, diciamo, quest'anno ha scoperto non un vincitore in Alto Adige, ma addirittura sei.
Sì, questo è un po' il risultato inaspettato, nel senso che la giuria è in grado, diciamo, ha la possibilità di gestire il concorso a suo modo, e normalmente c'era un vincitore o un secondo premio. In questa edizione abbiamo sei premiati, sono tutte architetture completamente diverse, sono tipologie di progetti molto differenziati, e credo che i giurati abbiano voluto premiare una qualità diffusa dove gli architetti riescono a interpretare con qualità anche compiti differenziati.
Qui la giuria era composta da tre persone, due appartenenti al mondo dell'architettura in quanto architetti, e il terzo giurato, che noi abbiamo pure in linea, che era collegato con noi perché è caduta linea proprio adesso, è Marco Mulazzani, che è un redattore della rivista Casabella, che è la rivista più importante, possiamo dirlo, no? Di architettura in Italia, il quale, Luigi Scolari dice, è un fan, quasi uno scopritore del marchio dell'architettura altoatesina. C'è una visione altoatesina dell'architettura a questo punto, Luigi Scolari?
Ma questo è interessante, perché i due giurati, che venivano uno dalla Germania e uno dall'Austria, pur essendo i nostri professionisti locali di provenienza diciamo formativa austriaca, a volte germanica, non conoscevano la situazione locale. Sono rimasti molto impressionati dalla qualità dell'architettura che abbiamo in provincia. Mulazzani, a differenza di questi, bazzicava, se posso dire, la nostra provincia, ed è stato uno dei primi promotori della nostra architettura in Italia.
Nel senso che l'ha fatta conoscere, insomma, anche al di là dei nostri confini
è
provinciali,
stato uno scopritore.
E l'ha segnalata. Marco Mulazzani, buongiorno.
Buongiorno a
buongiorno.
Voi.
L'abbiamo riacciuffata al telefono. Senta, io dicevo prima che Luigi Scolari l'ha definita un po' un fan dell'architettura altoatesina. Ci spiega perché, o se esiste un filo conduttore, insomma, nell'architettura altoatesina, se si può parlare, forse esagerando, di scuola altoatesina dell'architettura?
Ma esiste sicuramente un filo conduttore, e credo che soprattutto negli ultimi anni sia emerso dall'intreccio delle formazioni diverse, dalle esperienze degli architetti, di una generazione di architetti tra i 40 e i 50 anni, che hanno avuto formazioni diverse sia nei territori immediatamente al di fuori dei nostri confini, a Innsbruck o a Graz, sia all'interno e presso alcune scuole, di quelle, come dire, più solide, con più tradizione, come la scuola di Venezia e come la scuola di Firenze, dove alcuni di loro hanno studiato. Secondo me il filo conduttore o l'elemento interessante è questa capacità che ha caratterizzato questi architetti negli ultimi anni di ritornare con queste esperienze e poi ad operare sul territorio e di portare queste esperienze formative nel territorio, quindi trovando un rapporto nuovo e aderente al territorio tra le tradizioni proprie dei luoghi e, come dire, un'educazione, una formazione di carattere internazionale.
Senta, si parlava prima con Luigi Scolari di qualità diffusa dell'architettura. Ci può dare un tratto, una caratteristica che accomuna questo tipo di qualità? Non lo so, lo dico per rendere immaginabile a chi ci ascolta che cosa significa architettura, qualità nell'architettura. Non lo so, la linearità, la funzionalità degli ambienti, oppure queste cose messe insieme. Che cosa spicca in particolare nei progetti che voi avete ex aequo giudicato in sei, appunto, meritevoli del premio?
Dunque, da un lato ci sono ripeto, delle attenzioni ed una direi sempre interessante e sapiente interpretazione dei luoghi in cui si va ad operare. Al tempo stesso c'è una serietà e una competenza, una precisione rispetto ai temi della progettazione, della composizione architettonica, la coerenza, potremmo dire, delle scelte progettuali, quindi astratte, ma poi anche della loro concretizzazione attraverso i materiali. E poi c'è, nella maggior parte dei casi, una complice forse anche una disponibilità economica che viene dai diversi committenti pubblici e privati, una perizia e una qualità esecutiva che alla fine, come dire, è ciò che sostanzia il progetto architettonico.
E questo è anche molto bello che venga sottolineato, cioè che le cose sono fatte per bene. questo è importantissimo.
Le cose sono fatte per bene, e rispetto a un ragionamento che sentivo prima sui temi, per esempio, energetici o sui temi della sostenibilità, le cose sono fatte per bene con attenzione a questi aspetti, ma non per questo le architetture smettono di essere quello che devono essere, cioè architetture. Mm-hmm. Cioè c'è una conoscenza, diciamo, parliamo poi in generale, no? Di ciò che bisogna fare oggi affinché gli edifici non siano spreconi, chiamiamola così, però ciò non porta ad una connotazione formale in questo senso, o non sempre o raramente. C'è sempre, come dire, la visione che un'opera di architettura deve rispondere a dei requisiti generali e a un'armonia generale, diciamo così, tra le diverse questioni del progetto e della realizzazione che ho citato prima.
Questo premio Luigi Scolari, che li citiamo rapidamente, ha riconosciuto qualità ad una villa nel Meranese, ad un circolo giovanile ad Ortisei, alla scuola professionale di via Roma a Bolzano, ad un complesso abitativo nella zona di Casanova, per intendersi, alla centrale di cogenerazione di Bressanone e ad al restauro, quindi c'è anche un restauro all'interno dei progetti premiati del Forte di Fortezza. Dicevo, questo premio ha una valenza che la Fondazione dell'Ordine degli Architetti vuole essere primariamente culturale. In una degli slogan che accompagna, insomma, la presentazione della Fondazione dell'Ordine degli Architetti, voi dite: l'architettura è una cosa troppo seria per farla fare solo agli architetti, cioè riguarda tutti noi. Ce lo spiega?
Ma questo è evidente, nel senso che l'architettura realizza gli spazi, disegna il paesaggio, e quindi non possiamo sottrarci all'architettura. Quando usciamo in strada siamo immersi nell'architettura, e architettura anche architettura di interni, quindi per esempio lo studio in cui stiamo parlando è architettura. Quindi
dopo ti chiediamo cosa ne pensi di questa nostra ambientazione che risale veramente agli anni d'oro della RAI.
In questo senso produce un coinvolgimento collettivo, ha dei risvolti sociali, e quindi riteniamo, se non altro ritengo, che l'architettura, in quanto poi se ne riconosce il patrimonio culturale a livello storico, debba essere riconosciuta come tale anche ai giorni nostri. Mm-hmm. Cioè c'è una certa difficoltà a confrontarsi con l'architettura contemporanea. Il premio forse ha il pregio di riassumere in una raccolta unitaria quello, diciamo, la punta dell'iceberg di quello che sta succedendo a Bolzano.
E forse voglio chiederlo proprio a Marco Mulazzani, che scrive in una rivista specializzata, insomma, chiedo a lui se questa difficoltà che diceva Luigi Scolari è effettiva. Le faccio proprio un semplice esempio: uno dei premi che voi avete assegnato, la scuola professionale di via Roma, qui a Bolzano, quando è stata in qualche modo svelata con l'abbattimento delle impalcature, la prima reazione che ha destato è stata quella di sconcerto. cosa certo. Da dire?
Questo me ne rendo conto, questo è un progetto anche con caratteristiche molto forti e molto decise. D'altra parte è un progetto che ha una esplicita volontà di essere in una città, è un progetto in cui come dire, l'architettura è anche da considerare in rapporto nelle scelte che ha fatto con la città e con gli spazi che apre alla città. È comprensibile che non dappertutto, anzi che in generale non ci sia un'educazione ad accettare le forme e i linguaggi della modernità. Tuttavia è anche vero che le nostre città in modi diversi sono il frutto di stratificazioni, e quindi non dobbiamo avere paura se è, come dire, è ben pensata e ben concepita in rapporto allo spazio di un'immagine, di un linguaggio nuovo, per quanto apparentemente freddo o duro possa essere. Non troppo diverso doveva essere la reazione dei fiorentini quando sopra la cattedrale Brunelleschi ha realizzato la straordinaria cupola, se si pensa al tipo di tessuto edilizio che caratterizzava la Firenze di quegli anni.
Sicuramente era impattante visivamente. Sicuramente era impattante visivamente.
Con ciò evidentemente non voglio fare paragoni di questo tipo, però dobbiamo renderci conto che la città è un ambiente che si costruisce per stratificazioni successive e per edifici di carattere urbano.
Quest'oggi alle 17:30 verrà ufficialmente consegnato il premio ai sei progetti che io ho citato. Il tutto avverrà nella fondazione proprio Cassa di Risparmio, che è uno degli sponsor appunto dell'iniziativa, nella sala del convegno, e poi ci sarà Luigi Scolari una mostra che proporrà proprio visivamente quello che poi i vostri giurati sono andati a vedere in giro per l'Alto Adige.
Sì, presso i nostri spazi qua a Bolzano, via Rosmini 48, per 3 settimane la mostra sarà aperta e mostrerà praticamente tutti i progetti che sono stati inviati. Quello che mi preme dire è che se dobbiamo capire l'architettura ci sarà anche l'occasione di un incontro con i progettisti il giorno 07 del 5, quindi il 7 maggio, e il 21 maggio sempre alle 19:30 presso la nostra sede espositiva. Questo quindi potrebbe essere un'occasione anche per farsi spiegare perché la scuola di Via Roma è stata progettata in quel modo
e anche visivamente in quel modo lì. Quindi due occasioni per parlare di architettura. Questo premio si concretizza in qualcosa? C'è una sorta di Oscar, un oggetto?
Questo è interessante perché si dice non c'è una buona architettura se non c'è una buona committenza, e in questa fase abbiamo voluto premiare la committenza, nel senso che il premio ogni anno, cioè è un premio biennale, ogni volta elargisce alla committenza una specie di insegna che può essere poi applicata all'edificio.
Una targhetta, insomma, una medaglia che viene applicata, una medaglia di prestigio. Io ringrazio allora molto Luigi Scolari, presidente della Fondazione degli Architetti della provincia di Bolzano, e vi citiamo tutti, degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Bolzano, per essere precisi. Grazie anche a Marco Mulazzani, che è in viaggio per Bolzano e che arriverà tra poco. Non è in viaggio per Bolzano, immaginavo.
Sono in un'altra direzione.
Ah, vabbè. Comunque è in viaggio, questo è corretto.
Esatto. Cui,
redattore di Casabella e uno dei tre giurati che questo verdetto che noi vi abbiamo citato ha emesso. Grazie ancora Luigi Scolari.
Ciao Marco e grazie.
Arrivederci a tutti, grazie.
Numero speciale di Zeppelin oggi, che si occupa di Accademia, la rivista di divulgazione di Eurac. Abbiamo parlato di architettura, Sigrid e Valentina, e in effetti una pagina della vostra rivista è dedicata anche a questo, perché anche in questo caso l'architettura può diventare oggetto di studio tecnologico, Sigrid, ai fini della conservazione naturalmente.
Esatto, per tutelare edifici storici. Infatti 14 partner internazionali si sono messi assieme in questo progetto, a cui partecipa anche l'Istituto di Energie Rinnovabili dell'Eurac, per elaborare un sistema di sorveglianza intelligente per tutelare questi edifici storici e le strutture antiche. Infatti verranno fatte delle analisi sia alla Museumsinsel di Berlino che al Castello di Schönbrunn a Vienna, ma anche a un palazzo a Bologna, il Palazzo Malvezzi,
che è un palazzo storico che deve essere ovviamente tutelato e che ha bisogno appunto di tutto un progetto importante che comprende determinati parametri di giudizio in base ai quali appunto si giudica quando l'umidità, l'inquinamento oppure le vibrazioni ad esempio di una semplice metropolitana possono creare a scompenso appunto di questo palazzo. E c'è anche nella rivista di Accademia che stiamo sfogliando oggi un altro articolo che riguarda invece un sistema di raffreddamento che viene testato proprio in questi giorni in uno dei nuovi laboratori creati proprio da Eurac, che non si trovano in Eurac, qui svegliamo una piccola cosa, Valentina, e che in zona industriale sono diventati una sorta di succursale di esperimenti scientifici.
C'è infatti una piccola succursale che ospita alcuni dei collaboratori dell'Istituto per le Energie Rinnovabili, che hanno recentemente inaugurato un laboratorio e l'hanno inaugurato con un test su una macchina d'assorbimento, si chiama, che è una macchina che praticamente riproduce su dimensioni molto minori quello che succede all'interno dell'edificio dell'Eurac, vale a dire tramite l'energia solare si produce raffrescamento quando serve oppure riscaldamento in inverno.
E questi sbalzi di temperatura, lo chiediamo a Camilla Colla, è collegata con noi da Bologna. Buongiorno Camilla Colla.
Buongiorno, buon pomeriggio
a lei. Questi sbalzi di temperatura, diciamo, sono spesso esiziali per gli edifici storici come appunto Palazzo Malvezzi, che Bologna, insieme a questi 14 partner, sta monitorando con attrezzature, accorgimenti tecnologici che poi potrebbero diventare esemplari per un'applicazione su più vasta scala. Cosa state facendo lì a Bologna con questo vecchio malato di Palazzo Malvezzi?
Sappiamo che l'architettura storica monumentale costituisce un grossissimo patrimonio in Italia, ma non solo, e quindi si cercano delle metodologie innovative per studiare questi edifici, studiare dal punto di vista globale. Quindi sappiamo che edifici monumentali spesso vengono monitorati in modo continuo e vengono acquisiti certi dati, certi parametri. Però spesso sono relativi soltanto alla temperatura o agli sbalzi di umidità. Si cerca di sviluppare dei sistemi che consentono di avere informazioni su molti più parametri, per esempio le vibrazioni dovute al traffico, se l'edificio si trova in un centro cittadino. Sono deleterie per l'edificio? Sicuramente sì, a lungo andare anche piccole vibrazioni ma continue o comunque di moderato livello possono essere deleterie.
E voi fate una sorta di archivio di questi rischi, Valentina?
Ecco, Claudia Colla collabora a questo progetto SMUT per conto del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bologna, però è di formazione architetto e quindi avrà a cuore la cura di questi edifici, proprio la cura estetica anche. Quindi i vostri sistemi che tipo di intrusione hanno rispetto alla struttura?
Sono sistemi innovativi anche nel senso che sono mini invasivi, sono meno deleteri dal punto di vista estetico perché sono sensori wireless, che vuol dire senza fili, quindi non c'è bisogno di attraversare per esempio la facciata di un monumento con dei fili che servono a trasportare dei dati. Sono anche sistemi che utilizzano sensori miniaturizzati e quindi proprio molto piccoli, poco invasivi, da lontano magari non si vedono, comunque sono poco disturbano poco l'apprezzamento visivo ed estetico dell'edificio e anche la vita e le funzioni all'interno dell'edificio.
Ad esempio, non capiterà più, se il vostro progetto avrà un successo, di vedere quegli enormi scatoloni che contengono gli igrometri che nei musei vediamo spesso e che sono quanto di più diverso da quello che qualsiasi museo possa esporre.
Questo è vero, oltretutto tante volte si acquisiscono così tanti dati che però poi queste quantità di volumi di dati non vengono utilizzate in un modo appropriato, quindi uno degli obiettivi del nostro progetto, insieme a tutti i partner, perché sono partner diverse da 7 paesi europei, inclusi poi anche i territori palestinesi, perché abbiamo un partner addirittura dal Medio Oriente, sono sistemi che dovranno fare acquisire dati magari in quantità più limitata, però utilizzandoli poi in una maniera diversa e quindi arrivando a dare, per esempio, superate certe soglie, diciamo così, di allarme, metteranno in atto delle misure, per esempio chiudendo delle finestre quando la temperatura esterna è troppo diversa da quella interna, oppure quando l'umidità dovuta, per esempio in un museo, all'entrata di un gruppo di visitatori, un grande gruppo di visitatori, potrebbe essere deleteria, per esempio per gli oggetti della collezione o per gli affreschi che sono presenti sulle pareti murarie.
Insomma, una sorta di museo o casa o palazzo intelligente, una domotica applicata alla conservazione di patrimoni culturali, artistici e architettonici di particolare pregio, che il vostro progetto SMOOTH, che si intitola anche in maniera così piacevole, vuole in qualche modo ottenere. Lei ha citato i partner, effettivamente c'è l'Italia, l'Austria, la Germania, la Polonia, la Croazia, la Palestina e la Giordania, quindi abbiamo rappresentato quasi tutto l'arco, insomma, euro-occidentale, euro-asiatico, meglio ancora, che può essere coinvolto in questo progetto. Noi la ringraziamo molto di essere stata con noi, Camilla Colla. Peraltro Palazzo Malvezzi è la sede della provincia, dico bene?
È la sede dell'amministrazione, centrale dell'amministrazione provinciale di Bologna, è un palazzo storico costruito alla fine del Cinquecento.
Dovete stare particolarmente attenti.
Delle particolarità architettoniche, per esempio quella che adesso viene usata come la sala del Consiglio, ha un soffitto con un'apertura ovale che era prima dava accesso alla parte superiore dove si posizionava l'orchestra, e la sala del Consiglio odierno era praticamente la sala da ballo.
Per cui, insomma, bisogna stare particolarmente attenti a questo. Noi la ringraziamo molto, siamo davvero in chiusura della puntata di oggi di Zeppelin dedicato ad Accademia. Valentina e Sigrid, ricordiamo l'indirizzo a cui rivolgersi per ottenerlo anche cartaceamente, questo volume.
Viale Druso 1, Bolzano.
www.eurac.edu. Grazie ad entrambe. Numero 49 di Accademia, ve l'abbiamo letto attraverso la radio. Il numero 50 prevede qualcosa di speciale?
Nozze d'oro.
Alla prossima. Grazie ancora anche a Sandra Dalprà e a Marco De Pasquale alla parte tecnica. Paolo Mazzucato, ciao.